diretta sugli spazi dei 96.8 FM qui all'Exma, al Radio X Social Club. Torniamo con la terza puntata di Babel, diciamo X Talks, la rassegna diciamo divulgativa di Radio X, allo scopo di far conoscere diciamo gli autori e i passanti, insomma i collaboratori di questa nona edizione di Babel Film Festival qui all'Exma. Come sempre io sono Antonio Benoni e come sempre in compagnia di Antonello Zanda dall'altra parte del vetro. Ciao Antonello.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Buonasera. Allora, oggi diciamo terzo appuntamento di Babel X Talks, ma in realtà è la quarta giornata di Babel. Che cosa porteremo qui nella tavola dell'Exma stasera?
E, piccola differenza con i giorni scorsi, che avevamo registi che partecipavano alla Babel. Oggi abbiamo un solo regista che partecipa con un suo film in concorso per il nostro festival, e poi abbiamo altri due ospiti che con i loro eventi, con il loro festival, collaborano con il festival da tantissimi anni. Abbiamo Fawzi Ismail, il presidente di Alard Film Festival, che a cui abbiamo dedicato uno spazio insomma dentro la programmazione di quest'anno del Babel, con una serata dedicata al cinema palestinese. E poi abbiamo Andrea Fantino, che è regista, documentarista, filmmaker, ma è anche uno degli organizzatori di un importante premio chiamato Premio Ostana, che si svolge a Ostana, in provincia di Cuneo, dedicato alle lingue minoritarie del mondo. Con il Premio Ostana noi vantiamo una collaborazione ormai quasi, si può dire, decennale, perché noi partecipiamo come Babel al Premio Ostana, e il Premio Ostana partecipa al Babel non soltanto assegnando un premio, ma partecipando attivamente anche ad altre iniziative.
Un gemellaggio perfetto.
Un gemellaggio, direi. Esattamente, sì.
Nato spontaneamente o nato... Come è nato? Come vi siete conosciuti?
Beh, è nato in seguito alla nascita del Babel. Come abbiamo innescato il meccanismo del Babel Film Festival, siamo entrati in contatto con tante realtà che lavoravano con le lingue minoritarie, e così è nato. Ma questo dal primo anno, perché il primo anno partecipò, ricordo, Giorgio Diritti era il presidente del nostro primo concorso, e venne con Giorgio Diritti Fredo Valla, regista, un importante regista documentarista di Ostana, no? Che ci chiese subito di costruire una collaborazione. Quindi dal primo anno, dalla prima edizione del festival, c'è questa collaborazione.
Fantastico. Allora andiamo avanti con la storia. Che cosa tiriamo fuori oggi?
Beh, facciamo parlare da Andrea Fantino, che ci racconta come funziona il Premio Ostana e perché insomma c'è questa rete, questa relazione con il Babel. Allora Andrea.
Buonasera Antonello, grazie dell'invito, e buonasera a tutti, a tutti coloro che ci ascoltano. E per me è veramente un piacere essere qua, perché c'ero venuto insomma 4 anni fa ed ero stato pochi giorni, invece questa volta sono chiamato così a rappresentare il Premio Ostana. E hai ragione, ormai la collaborazione e il gemellaggio di cui parlavano anche dietro, insomma, nella postazione della regia.
Antonio,
il gemellaggio procede ed è veramente bello vedere questi due festival che hanno così tanto in comune e che dialogano tra di loro.
Raccontaci un po' il Premio Ostana, come funziona, quando è nato, insomma.
Allora, siamo già alla 17ª edizione. Premio Ostana scrittura in lingua madre, come dicevi. Ogni anno abbiamo una frase, e quest'anno la frase è: senza radici non ci sono fiori, ed è una frase di un trovatore occitano che poi noi abbiamo riformulato e abbiamo deciso di farla diventare il motto di questa edizione. Ed è sempre ricco il Premio Ostana, è sempre ricco di incontri, un po' come qua al Babel, perché abbiamo sempre 8 autori premiati in diverse categorie. E c'è un premio speciale, quest'anno ci sarà un autore bretone che scrive narrativa per ragazzi, e abbiamo un premio internazionale, avremo dalla Burkina Faso Tenetina, che è un artista tutto tondo, drammaturga, musicista, scrittrice. Abbiamo sempre il premio dedicato alle minoranze storiche e linguistiche in Italia. Quest'anno ha rappresentato, insomma, l'alfiere di questo premio, la premiata è Francesca San Martino, lingua croata, quindi si va nel Molise. E abbiamo il premio Lingua Occitana, che è poi il premio, diciamo, dato un po' alla nostra area linguistica, al luogo in cui siamo, e quindi di solito abbiamo autori che possono essere delle 12 vallate occitane, oppure della Francia del Sud, diciamo dell'Occitania francese, oppure di quella parte della Catalunya che si chiama Val d'Aran, dove si parla occitano. E quest'anno avremo Estè Ceccarini, che è un'autrice, una poetessa che proviene dalla piccola Camargue. E abbiamo poi il premio Giovani, ed è rappresentato da Berta Davila, che è un'autrice in lingua galiziana. Abbiamo il premio Traduzione, lingua irlandese. E abbiamo il premio Musica, che è rappresentato da Olga del Madagascar, il cui nome d'arte dice già tutto.
E poi c'è il premio...
E il premio per cui collaboriamo.
Esatto. Il premio che dà senso alla collaborazione del Babel dentro il premio Stana, perché ho già ricordato prima che il premio Stana è uno dei premi che segna il Babel, e peraltro a Cuneo si svolgono anche le proiezioni per il premio Italimbas.
Esatto,
il premio Italimbas, esatto, del Babel è un premio assegnato da giurie delle lingue minoritarie riconosciute dalla legge 482, la legge nazionale che tutela le minoranze linguistiche, che sono 12, tra queste c'è l'occitano, e a Cuneo per il premio Italimbas si realizzano le proiezioni che poi porteranno all'assegnazione del premio Italimbas. Noi invece collaboriamo con il premio Stana, scegliendo sostanzialmente il cineasta che il premio Stana ogni edizione premia.
Esatto. Grazie a voi sono arrivati veramente degli autori incredibili. Ricordo Marcelo Martinessi, lo scorso anno ricordo Roger Williams, ricordo Asia Altuna, che aveva portato, esatto, Mama.
Tutti vincitori, insomma, del nostro Babel.
E quest'anno abbiamo la fortuna, e dico abbiamo la fortuna perché ho appena visto il suo film che mi avete inviato, abbiamo la fortuna di avere Mano Khalil, quindi il vincitore curdo
di due anni fa, dell'ultima edizione.
Esatto.
Sì, regista curdo con un film straordinario, la storia di un bambino, insomma, che vive il dramma che vivono tutti i curdi, no? Dalla repressione della loro lingua.
Sì, è veramente un film potente.
Ecco, quest'anno il premio Stana si svolge
come sempre, si svolge l'ultimo weekend di giugno, quindi sarà venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 giugno. E forse siamo un po' a ridosso per invitare le persone dalla Sardegna a spostarsi a Cuneo, però l'invito vale sempre, insomma, vale quest'anno come vale per i prossimi anni. Noi vi aspettiamo. Antonello, tu sarai con noi.
Sì, certo,
perché
certo,
accompagnerai il nostro premiato.
La cosa che voglio sottolineare, io ho già partecipato a diverse edizioni del premio Stana, che il premio Stana è mancata, ecco, è tornata la... dicevo che
scusate, posso interrompere, Antonio?
Sì.
Perché io ci tengo a ricordare gli ascoltatori di Radio X, ma non solo, ma anche quelli che sono qui, che noi siamo un bar, e ogni tanto in un bar, quando attacchi un tostapane o quando attacchi un fornetto in più, eccetera, fa saltare la corrente. Purtroppo succede anche in radio, quindi scusate per il piccolo bug, il piccolo buco nero nel quale siamo finiti tutti quanti, ma è il bello della diretta. Scusa, Antonio.
Sì, no, stavo dicendo che io ho partecipato a diverse edizioni del premio Stana, e la cosa incredibile è la situazione emotiva che si crea durante il premio Stana, perché è un lavoro di comunità, è come se ci si rivedesse con amici che si sono conosciuti qualche poco tempo fa, no? E ci si rivede e si vive insieme una tre giorni di iniziative, di letture, di musica, di cinema, perché tutte le arti sono coinvolte, insomma, in questo evento. E questa è la cosa straordinaria, almeno quello che io ho avvertito, insomma, quando ho partecipato.
Sì, hai ragione. Secondo me è un momento in cui gli autori rappresentano le loro lingue madri e si ritrovano, e in qualche modo le lingue iniziano, cioè si riconoscono, perché di fatto se tu sei un curdo che proviene dalla Siria e magari sei esule in Svezia, come Firaci Verino, lo scrittore che abbiamo premiato lo scorso anno. Se tu sei una donna che è emigrata dal Madagascar e ora vivi a Torino e sei una cantante musicista, se tu sei un autore catalano e magari provieni da, insomma, tutti questi autori provengono da parti diverse del mondo, ma in fondo hanno esattamente gli stessi bisogni, le stesse necessità e le stesse visioni anche del mondo, visioni che partono da diciamo angoli che possiamo considerare minoritari, ma che tendono a includere tutto il mondo, a differenza invece di quello che spesso fanno lingue e culture che affermano il loro dominio, diciamo.
Certo, certo, certo. E si crea anche una sorta di Babele linguistica, no?
Sì, tutti si capiscono senza capirsi.
Perché tu stai a fianco con un basco, con un catalano, con un occitano, con un bretone, con un curdo, con un sudamericano che parla il quechua o con un indiano del Nord America e così via, e ci si intende tutti, insomma, in questa Babele linguistica, che è la stessa Babele che costruisce il nostro festival. Quest'anno, ricordo, abbiamo 38 lingue minoritarie che partecipano al nostro festival. Grazie Andrea per il tuo contributo.
Grazie a voi, veramente complimenti per questo incredibile festival che continuate a portare avanti. Grazie,
bello,
veramente.
Bello, bello, avete emanato belle emozioni, insomma in un festival è giusto che ci si senta anche a casa, ci si senta uniti da questa cosa comune, da questo interesse comune, ma chiaramente siamo tutti di posti diversi, ma a volte abbiamo anche storie che possono essere anche simili, quindi diciamo che c'è solidarietà tra tutte le varie lingue e sicuramente sostegno. Noi ci prendiamo una piccola pausa musicale e poi ritorniamo con gli altri autori. Ringraziamo Andrea Fantino in rappresentanza del premio Ostana. A fra poco. Torniamo sui 96.8 FM, sempre per Babel X Talks, qui negli spazi del Radio X Social Club, Alex Ma. Moi sono Antonio Benoni e fuori appunto parliamo insieme a Antonello Zanda con gli autori, diciamo, gli ospiti che fanno parte di questo bellissimo festival, Babel Film Festival, la sua nona edizione, qui negli spazi dell'Exma. Diciamo, non nascondo di quanto sia felice di vedere questo bel piazzale con le poltrone, con un proiettore, con uno schermo grande, insomma, che accoglie, diciamo, così tante culture, così tante persone. È veramente bello, devo dire, Antonello, è veramente bello vedere
questo. È uno scenario straordinario.
Sì, straordinario.
La scenografia è bellissima.
Straordinario. Con chi abbiamo l'onore di parlare adesso?
Bene, il secondo momento di questa puntata è dedicata a un regista che ha partecipato proprio con la proiezione questo pomeriggio, Alberto Diana, autore di un film intitolato Fraria, che partecipa al premio One World, che è un premio assegnato dai migranti che vivono qui in Sardegna. Ecco, Alberto Diana, diamo qualche piccola così nota biografica. È un regista che ha studiato a Barcellona dopo essersi laureato all'Università di Cagliari, ma ha fatto un master di creazione, insomma, all'Università Pompeu Fabra di Barcellona, e poi ha incominciato a realizzare, insomma, cortometraggi e lungometraggi. Anzi, a dire la verità, il suo primo lavoro, almeno quello che io ricordo, è un film che partecipò alla seconda edizione del Babel Film Festival. Io lo conobbi proprio in quell'occasione, Alberto, ed è il suo primo film, dico bene?
Sì, sì. Esatto.
Barcellona in Dos Colors del 2011, e infatti 2011 è la seconda edizione del nostro Babel Film Festival, e poi ha snocciolato tutta una serie di lavori molto importanti, La Concorrente del 2016, La Famiglia, La Patria, successivo del 2017, un importante film come Fango Rosso, impegnato e che ha raccolto molti riconoscimenti anche internazionali. Ultimamente ha dedicato la sua attenzione anche alla Colombia con un lavoro intitolato Carta Urgente para Colombia, e poi Fraria. Fraria è un film di finzione, anzi possiamo dire un film in costume, perché è ambientato negli anni 20. Ecco, ci racconti un pochino, perché è una scelta coraggiosa quella di fare un film in costume, sono film che hanno anche determinati costi. Ricordo i costumi sono di Stefania Grillin, esatto, che è un importante costumista sarda, e la fotografia molto bella di Francesco Piras. Ci racconti un pochino un po' l'origine di questo lavoro, insomma, perché credo che sia anche qualcosa di personale.
Esattamente. Intanto buonasera Antonello, buonasera a tutti, è un piacere essere qua al Babel, in questa location. Io ho sempre conosciuto questo festival come un festival invernale, ed essere qui d'estate all'aperto è meraviglioso. Hai ragione, è vero, Barcellona Dos Colors è stato il mio primo lungometraggio ed è stato qui al Babel, quindi il Babel è il mio primo festival. Sono emozionatissimo di essere qua anche con Fraria, grazie per la selezione. Sì, effettivamente Fraria è il mio primo film di finzione, ma mi piace sottolineare, come hai detto tu, che sia un film in costume più che un film di finzione, perché effettivamente è un film, che è un cortometraggio che nasce da insomma da dei racconti familiari che ho riscoperto, che hanno sempre sono sempre stati presenti, diciamo, anche nelle conversazioni familiari, che riguardavano in particolare la gioventù di mio nonno, cresciuto in un piccolo paese del Sulcis, Piscinas, negli anni 20, e in particolare il rapporto con suo fratello maggiore Agostino, con cui ebbe appunto un rapporto molto stretto, che fu poi tragicamente interrotto proprio in quegli anni. Ecco, è una storia che appunto è un cortometraggio che trova le sue origini proprio in una storia, in un racconto familiare che in qualche modo ha ripreso vita grazie alla finzione, alla messa in scena e a un rapporto soprattutto che è stato molto importante con i miei attori, con gli attori non professionisti, prima volta sullo schermo, che hanno secondo me dato vita e corpo a questi personaggi e queste storie in maniera straordinaria, pur avendo, diciamo, 100 anni di distanza dagli avvenimenti originali.
Ecco, in letteratura li chiamano romanzi di formazione, il tuo lo chiamerei un corto di formazione, perché racconta appunto la formazione personale di un adolescente in un contesto storico molto complesso e molto violento, no? Che è appunto... siamo alle origini del fascismo, perché nel 1920, esatto, il fascismo non è ancora al potere, ma ci sta arrivando, e ci sta arrivando con la violenza, che è la sua essenza e la sua caratteristica principale, no? E quindi un film che ha una sorta di vocazione, a me piace chiamarla così, antifascista.
Esattamente, la rivendico assolutamente. La rivendico assolutamente, anche perché di questo tratta il film. La storia di formazione di un ragazzo che impara a dire di no, e impara a dire di no di fronte alla violenza fascista, di fronte alla prepotenza, una prepotenza che si manifesta in diversi modi. La violenza fascista è esistita anche in Sardegna, è esistita anche nelle campagne sarde, insomma, diversamente da quanto si possa credere alla Sardegna rurale come un luogo al di fuori della storia. No, la storia è viva, è stata viva anche all'interno dei nostri contesti rurali, e questo mi interessava rivendicare. Ma è vero che parliamo di un contesto, diciamo, che è distante in apparenza, almeno
speriamo che lo sia.
Tanto in apparenza, però in qualche modo come dire, richiama anche a delle questioni che sono, diciamo, universali, che appartengono anche probabilmente alle generazioni di oggi, perché quello che ho scoperto facendo questo film è stato che comunque, grazie anche alle interpretazioni degli attori, diciamo, la necessità in qualche modo di saper imparare a dire di no è qualcosa di molto sentito, di molto forte, anche anche in un contesto come quello presente, in cui apparentemente, diciamo, le nuove generazioni sembrano essere, diciamo, sembrano rivendicare forse una certa distanza, un certo disimpegno, ma credo che non sia così, e secondo me anche i ragazzi che si sono impegnati nel film l'hanno dimostrato.
Beh, io direi che da questo punto di vista l'esito del film mostra una sorta di crescita e di maturazione del giovane adolescente che, imparando a dire no, acquista una sua identità di uomo, no? Di persona. E da questo punto di vista è esemplare.
Sì, esattamente. Lo fa soprattutto in un contesto in cui anche la lingua, che è un tema, diciamo, centrale anche all'interno,
sì,
del festival, trova una sua dimensione. Perché, come dire, il fascismo arriva non soltanto con una forma di violenza fisica, una forma di violenza psicologica, ma anche come una forma di violenza culturale, nel senso attraverso anche l'imposizione della lingua italiana laddove effettivamente, sì, l'italiano non era impiegato come lingua veicolare, come accadeva per esempio nelle campagne sarde. Ma non è soltanto un fatto della Sardegna, perché questo è accaduto, lo sanno bene le minoranze linguistiche slovene nell'odierno Friuli Venezia Giulia.
Il fascismo
o in tanti altri contesti
si manifesta dappertutto in queste forme, no? Reprimendo,
esatto,
la lingua parlata localmente, imponendo una lingua di Stato. No?
Come è avvenuto anche ricollegandoci.
I curdi,
esatto,
per esempio, pensiamo ai curdi che vivono su quattro nazioni e la loro lingua è impedita,
sì,
no? È uccisa dai vari stati.
O anche ricollegandoci al primissimo lavoro che l'onore di presentare qua al Babel, anche sotto la dittatura di Franco,
la
lingua
lì
catalana,
la
il vasco,
catalana,
l'occitano della Val d'Aran.
Senti, una curiosità, il film dove l'hai girato? Perché fare un film, appunto, in costume vuol dire trovare anche gli abiti giusti, insomma, che ricreino il contesto. Ma oggi girare un film in una zona in cui, vabbè, è diciamo la Sardegna rurale, quindi, però diciamo che hai trovato uno spazio adeguato che ci riporta indietro nel tempo, dov'è?
Sì. Approfitto brevemente, visto che hai citato i costumi eccetera, per ringraziare nuovamente Stefana Grilli, ma anche Salvatore Aresu, insomma, per il lavoro che hanno fatto appunto per dare credibilità anche a questi personaggi, a questo universo. Per quanto riguarda le location, invece, diciamo che la location principale è il borgo di Trattalia Svecchia, che si trova appunto nel sud della Sardegna, non distante dal paese di Piscinas, dove effettivamente avvennero i fatti raccontati. Ed è un borgo che è visitabile a tutti, insomma, che ha una parte, diciamo, che è stata in qualche modo riammodernata, eccetera, e un'altra invece che in qualche modo mantiene delle caratteristiche che la rendono forse più vicina, diciamo, a quello che poteva essere un paese sardo degli anni 20. Per quanto riguarda gli interni, invece, abbiamo girato nelle cantine di Aru, di Mario Aru, che è una cantina vinicola che si trova nei pressi di Iglesias e che ospita ospita al suo interno una zona, diciamo, di vita museo, che è una ex cascina che lui ha mantenuto, diciamo, veramente in maniera attraverso un lavoro encomiabile, ha mantenuto, insomma, la memoria di questo luogo, rispettando anche come dire il trattamento del pavimento, i ladri delle pareti, eccetera. Quindi, insomma, la presenza di queste location insieme al lavoro sapiente del professionista come lo scenografo Luca Noce hanno reso possibile appunto questa immersione nel tempo, ecco.
L'ultima cosa che voglio sottolineare e voglio chiudere è che il tuo film riesce con piccole pennellate, piccoli tratti, sostanzialmente a restituire l'essenza comunitaria di un popolo. Mi piace ricordare che nel film, per esempio, il senso della comunità e la solidarietà all'interno del borgo e della comunità è raccontata attraverso il fabbro che, quando il contadino viene, insomma, a prendere una falce che stava lavorando e non ha i soldi per pagarlo, no? Il fabbro gli dice: prendila, me lo pagherai quando potrai. Ecco, quel tipo di comunità, di solidarietà tratteggiata con quel piccolo momento narrativo, secondo me ha restituito quella che invece è l'essenza del popolo sardo, soprattutto di quello che di quegli anni. Oggi forse si sta un po' perdendo, però in molte comunità è ancora vivo.
Sì, ti ringrazio. Mi piace quello che hai detto, perché ci tengo a immaginare, insomma, un film come anche una sorta di finestra, no? In cui ti affaccia un mondo che potenzialmente potrebbe esistere anche indipendentemente dalla storia che stai raccontando, dal film che stai raccontando, no? Mi piace immaginare appunto di costruire un universo che potrebbe vivere anche al di là del film. Ecco.
Grazie Alberto, lo aspettiamo con i prossimi lavori, perché ce ne sono già altri in cantiere che stanno per uscire. Grazie Alberto.
Grazie
quanti
mille.
quanti spunti, quante metafore, quante realtà ci sono appunto dentro i film di Babel Film Festival quest'anno. Appunto, il tema di cui ha parlato Alberto è veramente super attuale, purtroppo lo stiamo vivendo in tantissime forme. Ai tempi d'oggi sappiamo molto bene che appunto l'odio non è la giusta strada. Appunto è il film di Alberto Diana. Fraria ne ha parlato, ha parlato molto chiaramente su questo tema. Noi ci prendiamo un altro piccolo break e poi ritorniamo qui sempre su Babel X Talks. Antonello, dobbiamo correre un po' di più, quindi io mi spiccio e metto un pezzo. Thank you. ritorniamo in diretta dagli studi Radio X negli spazi del Radio X Social Club con Bubble X Talks, l'ultimo intervento di oggi di Bubble X Talk. Siamo qui insomma con alcuni degli autori e dei rappresentanti e dei sostenitori di questo festival nei nostri spazi, perché fra poco alle 21 tra l'altro partiremo con le proiezioni e abbiamo un'ultima importante parte che insomma rappresenterà una realtà molto importante qui per noi. Insomma, Antonello, chi abbiamo qui?
Fawzi Ismail, come ho detto prima, presidente dell'Associazione di Amicizia Sardegna-Palestina. Dentro il Babel abbiamo ritagliato un importante momento che abbiamo voluto dedicare appunto al popolo palestinese con la proiezione di due film, perché come tutti noi sappiamo a Gaza sta succedendo veramente una strage, un genocidio, uno sterminio di massa che sta veramente colpendo tutti noi, e quindi abbiamo pensato dentro il Babel di ritagliare un piccolo pezzo per il popolo palestinese. Fawzi, raccontaci un pochino che film abbiamo presentato e in che modo il cinema può aiutare il popolo palestinese nella sua battaglia.
Sì, innanzitutto grazie per l'invito, per la partecipazione. E, niente, il cinema è molto, diciamo, uno strumento molto potente, molto forte e valido, e anche per raccontare le esperienze, raccontare diciamo, la vita sia dei singoli che anche dei popoli, no? E tra l'altro di conservare traduzione, conservare anche le culture, perché ormai oggi col video, diciamo, le immagini, l'audio, e quindi noi stiamo conservando, stiamo facendo un archivio senza saperlo, insomma, no? Per le future generazioni. E il cinema, volevo anche raccontare, prima di entrare nel merito di film diciamo proiettati l'altro giorno al Babel Festival, che a Gaza, nonostante che c'è un genocidio, cioè praticamente l'85% della distruzione totale di tutti gli edifici, di tutte le strutture, scuole, università, ospedale, però ci sono qualcuno di, diciamo, cineasti che resiste e pensa che può ancora essere strumento utile nonostante tutto. E addirittura sta organizzando, cioè l'hanno fatto l'anno scorso, sta organizzando una nuova edizione del festival, la chiamano Gerusalemme, e quest'anno l'hanno detto per il ritorno, no? Sotto le macerie, diciamo tra le tende. E questo appunto è la potenza del cinema, la potenza delle immagini. E soprattutto volevo ricordare anche le 230 o 46 giornalisti, che molti di loro che anche hanno realizzato dei video, documentari, e quindi purtroppo ci mancherà molto anche il loro lavoro, perché molti, per esempio, anche dei film che abbiamo proiettato quest'anno al festival, qualcuno purtroppo non ce l'ha fatta, cioè il film l'abbiamo visto
all'Art Film Festival.
All'Art Film Festival, sì. Cioè il film l'abbiamo proiettato, ma lui non ce l'ha fatta. Cioè, tipo Roche de Sarraj, no? Tipo altri, diciamo anche di, adesso non mi viene il nome, di una ragazza, lo stesso è stata uccisa, e molte altre, beh, lo sappiamo, ecco.
Ecco, qui al Babel cosa abbiamo visto? Abbiamo visto due film importanti, tra l'altro una vostra produzione come sì. Sardegna Palestina.
Bah, diciamo che anche noi ci siamo messi a sostenere questo giovane regista palestinese che viene dai campi profughi in Libano, perché appunto i palestinesi sono, diciamo, in diaspora, sparsi,
e Ahmad al-Khalil.
Ahmad al-Khalil, e che hanno anche molta esperienza, cioè molta esperienza e diversa esperienza, cioè raccontano cose diverse, perché è logico che chi vive un campo profugo, il contesto è diverso a vivere per esempio sotto le bombe a Gaza o sotto occupazione militare, eccetera. Lui racconta questo film, infatti è curioso anche il titolo, Yamaha, no?
Yamaha.
Che è ironico, racconta diciamo, la vita nei campi profughi. E poi per, diciamo, durante la crisi, diciamo, della carburante in Libano, che c'è quasi sempre, lui, per, diciamo, le persone che vanno per avere, insomma, un po' di carburante per far funzionare le macchine, le motorine, lui invece, questo protagonista, tra l'altro l'unico, diciamo, professionista come attore, uno che faceva il medico, no? Gli altri sono tutti, diciamo, persone normali prese lì del vicinato, le chiamiamo così. Ecco, e noi abbiamo voluto sostenerlo con la sua, con poca, insomma, con poca.
Invece denaro. Vibration from Gaza racconta che cosa?
Allora, racconta, diciamo, secondo me è uno spaccato molto importante e interessante della vita delle persone, cioè una categoria di, diciamo, di sordomuti che è logicamente in una situazione come Gaza, che il suono è importantissimo. Per chi non lo sa, a Gaza da anni c'è sempre un drone grossissimo sopra il cielo di Gaza che fa un rumore, infatti le chiamano Zannana, cioè per tipo zanzara, no? E questo da sempre. E questa categoria delle persone naturalmente non lo senti, però vedono diciamo, le persone quando scappano, quando ci sono bombardamenti, quindi loro se ne accorgono un secondo momento. Oppure sentono le vibrazioni della terra, delle case, quando ci sono bombardamenti. Quindi questo film, secondo me, è bellissimo, fatto anche da, che loro stessi raccontano i loro sentimenti con diciamo, i gesti. È una cosa, magari noi per dire che è, tra virgolette, normali, no? Con l'audio, con il video, non riusciamo a concepire. E questo ci porta a un problema più maggiore in questi, cioè, questi giorni. Quante persone sono, diciamo, hanno disabilità diverse, no? Di diverso tipo, ma anche malattie, diciamo, normale, no? E non trovano, cioè, di vivere anche la loro disabilità, la loro malattia, in modo tranquillo, in modo di poter anche andare in ospedale oppure avere le cure giuste. Purtroppo manca, in questo ormai siamo a 20 mesi, manca completamente questo aspetto. Quindi ecco, è il cinema ci racconta diciamo, il dramma di questa, diciamo, categoria particolare durante un genocidio, durante la guerra.
Bene, sosteniamo il popolo palestinese con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, il cinema è quello che utilizziamo noi. Grazie Fauzi per il tuo contributo e speriamo che le cose cambino presto.
Speriamo.
Grazie a tutti e grazie Alberto Diana, grazie Andrea Fantino e grazie agli ascoltatori.
Grazie a tutti gli ospiti di questo Bubble X Talk. Noi fra poco partiamo con le proiezioni nel piazzale qui all'Exma, insomma, in via Lucifero 71. Vi invito a passare, a chi è ancora in macchina che gira, a chi cerca parcheggio, a chi ci sta ascoltando a casa, insomma, di sostenere questo festival, perché sostenere questo festival vuol dire sostenere tante altre realtà. Noi siamo qui all'Exma, al Radio X Social Club, per qualche minuto l'ultima birretta e poi si parte con la presentazione, appunto, dei film di stasera. Vi do appuntamento a domani come ultima data di X-Talk e poi venerdì successivamente per le premiazioni del Bubble Film Festival. Ancora un saluto da Antonio Benoni e da Antonello Zanda fuori e insomma ci aggiorniamo direttamente domani qui per Bubble X-Talks.